Avevo circa 11 anni quando andai con mio padre al cinema a guardare Il Signore degli Anelli, Le Due Torri. In quell'occasione Re Théoden sta radunando il suo esercito per rispondere all'orda di orchi mandata da Isengard. A un certo punto sono nell'accampamento e Re Théoden sta passando in rassegna alle truppe. Man mano che passa chiede ai suoi ufficiali quanti uomini sono riusciti a radunare. A un certo punto c'è questa frase qui. Re Théoden chiede:
quanti da acqua neve?
E l'ufficiale risponde:
nessuno è venuto, mio sire.
Io ricordo perfettamente che rimasi sconvolto da questa cosa. Come nessuno è venuto? Il re ha chiamato! Questo pensiero mi tormentò talmente tanto che la sera a casa chiesi a mio padre: ma come diavolo è possibile, se il re chiama, che i vassalli di Acquaneve decidano di non mandare neanche un uomo? Mio padre mi regalò un libricino, Il tempo e lo spazio nel Medioevo. Libricino che mi insegnò già da bimbo quanto i re, effettivamente, fino a Luigi XIV, contassero poco o niente.
Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto, in soffitta. Espulciando fra vecchi tromò, diceva un grande gruppo romano.
Va la polvere lì.
Zitta, zitta.
La cartella che mi accompagnò.
Fra la polvere lì, zitta, zitta, c'è per molti di noi la nostra cartellina delle elementari. Ma sì, in tanti l'avremo tenuta, non sarò l'unico. Non c'è tutto, naturalmente, ma le cose più importanti sì, i disegni, i temi e ovviamente quel libro che per me, bimbo già assetato di sapere, era una sorta di Bibbia laica, Il Sussidiario, con le sue pagine ormai ingiallite e rattrappite dall'umidità che inevitabilmente in soffitta si accumula. Perché Il Sussidiario è un oggetto strano. Ci ha donato le prime conoscenze, i primi capisaldi nel mondo. E poi, vivendo, abbiamo scoperto che quello che c'era scritto era non semplificato, un qualcosina in più, spesso inesatto. Ad esempio, prendiamo il capitolo sul Medioevo. Probabilmente troveremo presto un'illustrazione. È tipica, eh? C'è un castello grande con un re e la sua corona. E poi c'è un castellino medio, con un tizio vestito bene, poi c'è un castellino un po' più piccolo, con un tizio ancora più piccolo, e via discorrendo, e sotto la didascalia, chiara e semplice. Il re aveva i suoi vassalli. I vassalli, i valvassori, i valvassori, i valvassini. Già da bambini avevamo imparato a memoria l'organigramma in realtà più confuso della storia d'Europa. Perché in realtà non è mai stato così. Cioè, non c'era il re sotto i vassalli, sotto i valvassori, poi i valvassini in una rigida gerarchia con stipendi commisurati alle responsabilità delle mansioni. Il Medioevo è quello vero, non quello delle figurine panini dell'orrore che tutti quanti tendiamo a ricordare. Non era un mondo di rigide gerarchie, ma era un mondo fatto di patti personali, promesse, giuramenti sussurrati davanti a un camino, pronunciati in pompa magna davanti all'intera corte e poi spesso disattesi non appena il giurato girava la schiena. Era una società fatta di uomini che si fidavano l'uno dell'altro ciecamente, ma finché conveniva. E allora, oggi, proviamo a capire davvero chi erano questi benedetti vassalli, valvassori, valvassini, e soprattutto se siano mai esistiti e chi diavolo comandasse davvero. Perché dico chi comandava? Perché dobbiamo partire da un fatto che a scuola non ci hanno mai detto con abbastanza chiarezza. I re medievali comandavano pochissimo. L'immagine del sovrano che domina incontrastato su vasti territori è un prodotto dell'Ottocento, quando gli stati nazionali cercavano padri nobili da cui discendere, ma nell'Europa feudale l'autorità del re finiva poco dopo le mura del suo castello. Soprattutto nell'alto Medioevo, fra il IX e il XII secolo, i monarchi erano spesso più deboli dei loro stessi sudditi, duchi, conti, marchesi, che governavano porzioni di territorio come piccoli regni indipendenti. Il regnante più famoso dell'alto Medioevo, Carlo Magno, e dico Carlo Magno, passava buona parte del suo tempo a viaggiare da un feudo all'altro per ricordare ai suoi vassalli che in teoria dovevano obbedirgli. In pratica doveva negoziare con ciascuno di loro, promettere, blandire, convincere. E quando il regnante moriva, tutto quel castello di fedeltà e blandimento si sfaldava come un castello di sabbia quando arriva l'acqua. Il vassallaggio, infatti, non era un vero e proprio sistema politico, gerarchico, economico, era una lunga serie di intrecci di relazioni personali. Non si fondava su leggi scritte o codici, ma su un gesto, l'atto dell'omaggio. Il vassallo inginocchiato mette le mani fra quelle del suo signore e giura fedeltà. In cambio, riceve un beneficium, un dono, che spesso consiste in un pezzo di terra da amministrare. Sembra semplice di per sé, ma nel giro di poche generazioni questo meccanismo si è moltiplicato al punto da diventare ingestibile. Un vassallo, ad esempio, poteva giurare fedeltà a più signori contemporaneamente. Poteva prendere un feudo dal re di Francia e un feudo dal re d'Inghilterra. E di conseguenza, alcuni vassalli iniziavano ad amministrare territori veramente enormi, non riuscivano ad amministrare territori così grandi e dunque davano a loro volta in feudo un pezzo a un vassallo più piccolo, quello che noi chiamiamo valvassore, ma anche i valvassori più importanti avevano territori enormi. E quindi una catena di fedeltà e vassallaggio. Insomma, la divisione rigida in vassalli, valvassori e valvassini, come se fossero tre gerarchie dell'esercito, non esisteva. Nessuno si chiamava un valvassino. È semplicemente come abbiamo tentato noi, a posteriori, di mettere ordine in quello che era un caos relazionale. Ad esempio, nel Liber Feudorum Maior, un enorme registro dei feudi compilato nel XII secolo in Catalogna, troviamo pagine e pagine di rapporti incrociati. Un conte è vassallo di un duca per un castello, ma il duca è vassallo dello stesso conte per un altro. Un incubo burocratico che avrebbe fatto impallidire persino un notaio medievale. Eppure dietro a tutta questa confusione c'è un principio moderno, se vogliamo, forse il più antico del mondo, la reciprocità. Il vassallo giurava obbedienza, ma il signore giurava protezione. Era un contratto bilaterale in cui la lealtà doveva essere garantita da entrambe le parti. Se uno dei due tradiva, e accadeva spesso, il rapporto si scioglieva. Insomma, altro che suddito obbediente, il vassallo era un socio del suo re. E quando il signore non manteneva le promesse, i vassalli lo assediavano, gli dichiaravano guerra o semplicemente cambiavano bandiera. Ora, abbiamo descritto tutto il sistema di feudi, controfeudi e feudi incrociati che avveniva perché, effettivamente, molti vassalli accumulavano piano piano territori enormi. E questo problema si accentua quando questi territori diventano ereditari. Perché ab origine la parola feudo nasce da fehu, che in antico germanico significa bestiame, bene mobile. Cioè qualcosa che puoi dare e riprenderti. E infatti per secoli i feudi erano concessi per la durata della vita del vassallo. Alla morte tornavano al signore e questo riusciva effettivamente a tamponare grossi disequilibri di potere. Ma i figli dei vassalli, come naturale, non erano felicissimi. E così piano piano cominciarono a comportarsi come se il feudo fosse loro. E il re non poteva certo farsi nemici tutti, quindi chiuse un occhio, poi due. Ci sembrerebbe assurdo. Ma come? Un vassallo che non restituisce il feudo al suo re e il re che non fa niente? Beh, pensiamo però alla situazione del Medioevo. Ogni vassallo aveva un castello, una fortezza privata, che non era simbolo del potere del regno, ma della frammentazione dello stesso. Nel X secolo in Europa se ne contano decine di migliaia, ogni vallata, ogni colle, ogni guado ha almeno una sua torre di pietra. Il che significa che, fisicamente, se un vassallo decide che non restituirà il suo feudo, l'unico modo per riprenderselo è radunare un esercito, muoverlo per chilometri e chilometri, andare a stanarlo fuori da un'enorme torre di pietra quando non si hanno i cannoni e, se ci si riesce, e non sempre ci si riesce, mettere un altro al suo posto.
Poteva il re da solo controllare con la forza bruta centinaia di castelli, migliaia di castelli? Certo che no.
Insomma, vassalli, valvassori e valvassini non esistevano in questo senso. Non c'era nessuna gerarchia ordinata, nessuna legge che dicesse che tu sei un vassallo e tu invece un valvassino. Persino i termini non erano poi adoperati. È un modo moderno di mettere ordine in quello che in realtà era un caotico network di relazioni personali. Un sistema non più basato sull'antica burocrazia dell'impero romano, ma su uno strano esperimento allargato di fiducia. Non c'erano confini chiari, non c'erano burocrazie, ma c'erano persone, nomi, promesse e lealtà da mantenere, in pubblico e in privato. E in un certo senso, anche i contratti moderni, dal matrimonio all'assicurazione della vostra auto, hanno qualcosa del vecchio patto feudale. Se ci pensate, è proprio così che funziona l'essere umano. tutte le nostre relazioni alla fine si basano, magari implicitamente, su due parti che si promettono qualcosa e quel qualcosa, che si tratti di un'amicizia o di un matrimonio, è la fiducia.
Con la differenza che a noi nessuno regala un castello.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.